il tema degli status symbol è particolarmente interessante, come anche il mobilitare un attimo la nostra capacità di comprensione delle cose. A parte la casta che avete appena visto con Claudio, le altre forme, la classe in linea di massima, anche se non si è mai utilizzata in pratica in questo genere di cose. Ma le altre forme di differenziazione all'interno della stratificazione sociale sono variabili, non sono scritte nella pietra, non c'è qualcuno che va fatto arrivare a casa un chip o una carta di credito con scritto il tuo posto di status, no? Quindi di fatto le operazioni che noi compiamo sullo status sono operazioni che sono convenzionali, no? In larga misura. Ci sono effettivamente i fondamenti, come abbiamo detto, cioè l'essere nato in una qualche famiglia, cioè l'avere certe disponibilità economiche, cioè l'avere certi titoli culturali, però è anche vero che ovviamente io posso immaginare diverse distribuzioni all'interno di un gruppo. Nel senso, posso chiedermi che forma ha una distribuzione, una stratificazione in cui la cultura sia più importante dell'economia? Perché è ovvio che nelle nostre attualmente il fattore chiave è l'economia. Anche se può non piacere, ma di fatto dobbiamo convenirne. Quindi, di fatto, noi oggi, se vogliamo adottare una forma veloce di giudizio di qualcuno, lavoriamo sul numero di cifre del suo conto in banca, lavoriamo su quello che ostenta, lavoriamo sulle sue proprietà più o meno mobili o immobili, no? Non ci viene in mente di ragionare sulla sua raffinatezza spirituale. Sarebbe meglio, ma di fatto. Quindi lo shortcut, la scorciatoia che noi oggi abbiamo per dare un giudizio sulle persone è il quantitativo di denaro di cui dispongono, per un verso o per l'altro. Ora, come vi ricordavo tempo addietro, purtroppo, come ci hanno già detto ripetutamente dal tempo dei latini, pecunia non olet, il denaro non puzza. Il denaro c'è, ma tu non sai mai bene da dove arrivi questo denaro, no? Quindi, in effetti, dare dei giudizi che abbiano a che fare sul prestigio, con l'autorevolezza, con una serie di valori piuttosto importanti per la convivenza sociale, basandoli sul semplice denaro, è un po' un problema per molti versi. Io credo che siano dei motivi per i quali ci stiamo trovando ad avere dei personaggi al comando di determinate strutture che sarebbe stato molto meglio che ci risparmiassimo, ecco, insomma, se vogliamo prenderla da questo punto di vista. Però è evidente che la forma della stratificazione sociale prevalente, per quanto ci riguarda, rispecchia la primazia dell'economia e dell'economico nelle valutazioni, no? Però questo non vuol dire che, appunto, se io decidessi di chiedermi ma come sarebbe la distribuzione se noi invece ragionassimo sulla cultura? Probabilmente la forma sarebbe diversa e soprattutto gli status sarebbero diversi, no? Perché in alto ci sarebbero persone che hanno altre caratteristiche rispetto a quelle che oggi vengono normalmente prese in considerazione. Questo ovviamente vale per qualunque altro criterio noi vogliamo adottare, che possa essere l'età, che possa essere la religione e via discorrendo. Quindi tenete presente questo, in linea di massima la stratificazione sociale la devo interpretare come funzione della rilevanza di una delle dimensioni e focalizzata su quella, cioè quello che io vedo qui, non ora, vabbè, insomma, comunque diciamo la famosa piramide sociale, in linea di massima ha a che fare con il conto in banca, con quanto comunque la dimensione economica sia importante all'interno della tua concezione del mondo. Non solo, quindi, io potrei mutare di status se mutassero i criteri di valutazione, no? Se de punto in bianco domani impazzissimo tutti, facessimo il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, e improvvisamente contassero di più i professori universitari e gli intellettuali, io potrei trovarmi catapultato chissà dove, no? Sarebbe molto divertente una volta. Però per il momento non si pone il problema. Ad ogni modo, questo è quanto. Ma non solo accade questo, ma accade anche che col mutare delle circostanze cambi la forma della stratificazione sociale. E quelle che vedete lì sono in icona, più o meno, le forme attraverso le quali la stratificazione sociale della nostra società è passata negli ultimi 30 anni, 40 anni più o meno, grosso modo. Ossia, da una forma tradizionale, chiamiamola così, di piramide, si è passati ad una forma in cui il ceto medio era più importante degli altri, ed è la picca. Come vedete, la picca mi ha una parte molto stretta in cima di un'elite che comunque rimane, una riduzione notevolissima della base, quindi rispetto alla piramide, come vedete, quelli che stanno messi male sono molti di meno, ed una espansione invece del ceto medio. Tant'è che io nel momento in cui questo accade ho bisogno di nuove etichette, quindi comincio a parlare di ceto medio, di basso ceto medio, di alto ceto medio e di tutta una serie di ulteriori sfumature, perché se no mi ritroverei nella stessa situazione del famoso terzo stato da cui siamo partiti, se vi ricordate, qualche tempo addietro, no? Il ceto medio a quel punto non dice più nulla, perché so tutti ceto medio, quindi che ceto medio sei tu? Il piccolo borghese, il medio borghese, l'alto borghese, tutte queste forme e figure servono per orientarti un attimo appunto nelle gerarchie dei prestigio e dei privilegi. Dopodiché, a un certo punto, invece, che succede? Che ci avviamo verso una situazione di crescente sperequazione e disuguaglianza. E quindi il famoso ceto medio perde completamente di senso, non c'è più, tra una cosa e l'altra, e invece aumentano le discrepanze tra coloro che hanno tanto e coloro che hanno poco. Se vi ricordate Occupy Wall Street, tanto per dirne uno, o gli indignati spagnoli di qualche tempo addietro, uno dei loro slogan era 99% 1%, non so se vi ricordate, se sapete che cosa diavolo significasse o meno. Voleva dire che da un punto di vista statistico oggettivo, quindi non è che se lo fossero inventato loro, il 99% delle ricchezze e delle risorse del pianeta sono in mano all'1% della popolazione. Altro che piramide. Questo perché? Perché sulla scorta di una serie di proposte ideologiche più che politiche di una fazione degli economisti, che sono nella fattispecie i liberisti e i neoliberisti, sono invalse una serie di politiche che sono del tutto controintuitive. Io le definirei completamente idiote, se devo essere onesto, perché tendo a essere un po' più... Però, per esempio, la questione per la quale più soldi hai e meno tasse paghi è strana. Non ci avete mai fatto caso, vi siete mai chiesti come diavolo accade, no? Perché? Io ve l'ho data già da un po' la risposta, però lo ribadisco. Perché ancora ragioniamo con degli strumenti del 1800. O meglio, loro usano degli strumenti del 1800 per pescare tonni, oserei dire, no? Per prendere in giro la gente, di fatto. Perché l'idea qual è? Che se tu lasci più soldi a chi è ricco, lui investirà questi soldi nella sua fabbrica e nel suo giro di denaro e quindi ci sarà una ricaduta virtuosa. Ripeto, andava bene fino all'Ottocento, metà Novecento, voglio esagerare. Ma come vi dissi tempo addietro, oggi come oggi, l'azienda e la fabbrica non hanno nessun tipo di ricaduta sul territorio, se non una ricaduta dannosa in termini di inquinamento, di congestione dei traffici, di difficoltà infrastrutturali, quelle quante ne volete, ma la ricchezza al territorio non gliela portano. No, Nike, di cui parlava Claudio poco fa, spende la gran parte di ciò che spende in pubblicità, quindi crea spot. I soldi vanno a quello che crea gli spot. Fine. Non è che c'è un territorio intorno che gode del fatto che la particolare agenzia abbia creato un bel filmato che funziona bene. E dopodiché Nike spende il poco che spende in più per farsi costruire le scarpe in Thailandia. Perché dovrei non tassare Nike? A chi conviene che io non tassi? A Nike e a quelli come lei. Non so se questa cosa vi è chiara, perché su questo discorso purtroppo gira una totale oscurità di percezione. Tutti questi splendidi tizi con i quali, dei quali noi parliamo come se fossero gli eroi del nostro tempo, quindi Google, Amazon e chi più ne ha più ne metta, e FCA da un altro punto di vista, chi volete, prendete una multinazionale qualunque, eccetera, a quelle famose schiere di avvocati di cui parlavamo, che non solo elaborano moduli e contratti grazie ai quali noi possiamo essere fottuti regolarmente, perché chi di noi legge mai i contratti scritti in corpo meno 5? No, stanno lì e quando ti dice male ti attacchi al tram e va pure bene. Ma hanno tutta una serie di specialisti che studiano il sistema di tassazione internazionale per andare a porre le loro fondamenta, le loro società nei luoghi dove non pagano un tubo di tasse a nessuno. E questo non ha il minimo senso. Se tu lavori in Italia, hai gente che stipendi in Italia, vendi in Italia, pagherai pure le tasse in Italia, no, le pago in Irlanda, che è la metà. E l'Irlanda l'unico guadagno dell'Irlanda è il fatto che te fa pagare di meno, perché di tanto all'Irlanda non gli frega nulla, non c'è nessuno, non vendono niente, non hanno nulla a che vedere, gli entrano solamente il 6% degli incassi invece del 18% e loro sono contenti. Fa la piega. Però vi rendete conto che di fronte a questo panorama parlare della detassazione di coloro che hanno degli introiti di un certo livello è patetico, è ridicolo, funziona soltanto perché nessuno pensa. Altro che la coscienza di classe di cui parlava Marx, magari basterebbe molto meno. No. Soros, che tutti stanno condannando continuamente, poi è diventato un po' il nuovo PD. Cioè adesso succede qualcosa, la risposta è allora Soros. Ecco, vabbè, Soros, poveraccio, ha detto fra le altre cose una cosa che ha fatto scalpore, ha detto io non trovo giusto pagare meno tasse della mia segretaria. Che è una cosa che no, sarebbe banale, perché tutti dovrebbero dire, no, grazie a tutte quelle tipo di cose. Invece no! Perché lui paga meno tasse della sua segretaria. È privo di senso. Però questo è il mondo nel quale stiamo. Tanto che dal 99 a 1, adesso stiamo al 99,9 e lo 0,1, ovvero sia il 99,9 delle risorse del mondo è in mano allo 0,1 della popolazione. Il resto, di cui fate parte anche voi, quindi è una cosa che vi riguarda, credo almeno che qualcuno non sia molto fortunato, s'attacca. E continuiamo a votare quelli che dicono ste cazzate. Sono secoli che c'è gente che dice ste stronzate. Il motivo per cui hanno detto queste stronzate aveva un senso quando hanno cominciato, no? Perché quando nasce l'economia, ovvero sia tanto per cambiare tra il 6 e il 700, perché è cominciato quasi tutto lì, tant'è che poi il testo di base, che è La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, esce nel 1776, quindi più o meno siamo lì. L'idea generale qual è? Che l'economia è totalmente in balia del politico. Cioè una nuova prospettiva, un nuovo modo di concepire le cose del mondo che però è totalmente ai piedi e nelle mani dei politici. Quindi è ovvio che i nuovi teoreti di questa disciplina invochino una libertà dalle norme. Non perché loro pensino che non ci debbano essere, ma perché vorrebbero allentare quelle che esistono. Non so se questo è chiaro. Quindi è in qualche modo una mossa polemica quella in cui si dice laissez-faire, il famoso liberalismo, il famoso le prime strategie politiche che vengono richieste da un punto di vista economico sono delle liberazioni dalle norme. Perché? Perché c'erano delle norme talmente soffocanti e talmente complicate a livello medievale che non c'era verso di farli gli affari, poveracci, andavano anche capiti. Voglio dire, voi tenete presente che quando Re Sole deve costruire una nuova flotta per fare la guerra con gli Scandinavi, compra il legname dagli Scandinavi stessi perché gli conviene piuttosto che farselo arrivare dai suoi stessi possedimenti nel sud della Francia, perché per far passare il legname per tutta la Francia avrebbe potuto pagare talmente tanti tazzi, balselli e impicci che non gli conveniva. Quindi preferisce dare i soldi agli amici per comprarsi il legno, i quali i nemici gli vendono le navi, tra l'altro, che è anche divertente per certi versi, no? Perché quelli gli vendono il legno con cui farà le navi per andare a fare la guerra. Quindi c'è tutta questa cosa dell'economia che è peculiare. Però quella era la situazione, per quello chiedevano libertà dalle norme, non perché non ci sia più nessuna norma e ognuno faccia quello che gli pare, perché non è proprio esattamente la stessa cosa. No. Grazie alla Thatcher e al famoso Ronald Reagan, che ovviamente era un po' il presidente degli Stati Uniti perfetto, avendo fatto il cowboy al cinema, aveva tutti i titoli che servivano per poter capire qualcosa di politica ed economia, allora noi abbiamo avuto questa famosa deregulation, che è da allora che non ci stiamo più rialzando. Non per altri versi, e da allora, perché allora che è successo? Che le banche di investimenti hanno potuto cominciare ad acquistare ciò con cui investivano, le agenzie di rating, che erano i terzi, no, quelli che non dovevano avere nessun tipo di coinvolgimento, hanno cominciato a comprare le azioni di quelle che giudicavano. Allora indovina un po', Standard & Poor's, chi ti dirà che è meglio nel panorama mondiale se non le aziende che possiede Standard & Poor's? Banale, però è quello che accade. E siccome noi siamo stupidi, nella gran parte, quasi tutto il pianeta purtroppo da questo punto di vista, noi continuiamo a dar retta a Standard & Poor's, pur sapendo perfettamente che siamo nella famosa situazione romanesca nella quale dice l'oste è buono il vino? Che vuoi che ti risponda l'oste? No, è una ciofeca. No, l'oste, il vino è perfetto. Quindi, questa è la deregulation problematica, questo è quello che si dovrebbe, come dire, risolvere in qualche modo, oltre poi a una serie di dettagli, tipo per esempio, perché i guadagni finanziari non debbano essere tassati. Mistero assoluto. No. La tassazione sulle transazioni finanziarie non c'è, praticamente ammonta a delle cifre risibili rispetto a dei volumi di traffico che sono stratosferici. Cioè, il finanziario rispetto al reale, quella che è l'azienda normale, la manifattura, è 100, 200, 300 volte tanto. Soldi finti. Tanto perché non parliamo di immaginario. No? Quando sentite le borse hanno bruciato 40 miliardi, 70 miliardi, 180 miliardi, vi risulta gente che si suicida di conseguenza? No, perché erano miliardi che di fatto poi non c'erano. Erano tutte transazioni scommesse. È una grandissima lotteria la finanza, fondamentalmente. Con qualche base in più, però di fatto è una lotteria. Oggi sentivo, no, tanto perché poi uno, come dire, cerca di non incazzarsi dalla mattina alla sera, ma non è facile. Amazon ha subito un tracollo in borsa tra ieri e oggi. Perché? Perché hanno fatto male, direte voi. No, hanno guadagnato 40 milioni al mese, mi sembra, delle cose folli proprio. Ma i mercati pensavano che avrebbero fatto meglio. Speravano, ha detto così, i mercati speravano. Io pagherei per vedere un mercato in persona. Ne vorrei vedere uno. E chiedigli che sei nervosetto oggi, perché no? Cioè questa cosa, i mercati sono un po' nervosi. E tu te vedi questo tavolo pieno di gente che fuma e dice cose, no? Invece no, non ci sono. Come facciamo a parlare di una cosa scientifica col nervosismo, la speranza, l'eccitazione? Sono tutti termini umani. I mercati non sono umani. Le corporazioni non sono umane, sono sociopatiche. Guardatevi il famoso video, il documentario che si chiama The Corporation, che è abbastanza istruttivo da questo punto di vista. È uno che ha detto, vabbè, visto che loro dicono di essersi incorporate, perché il termine è questo, corporation viene da incorporated, vuol dire che questa entità economica è diventata in qualche misura umana, perché ha un corpo, no? Allora dice, vabbè, vediamo che tipo di carattere avrà. Hanno fatto questo documentario che documenta degli studi anche psicologici di un certo livello e dicono, sono sociopatici. È vero, sono sociopatici. No? Quindi noi abbiamo queste entità più o meno nervose che vanno in giro per il pianeta, così, e ogni tanto si fanno prendere dagli disturbi e decidono che Amazon doveva guadagnare più. Ha guadagnato solo questa quota qui e quindi la stroncamo. E hanno perso non so più quanto. La scienza economica. Una delle palle più totali del pianeta. Non c'è nessuna scienza economica. Che tristezza. Vabbè, ad ogni modo dicevamo quindi che, tornando alle immagini, che quella clessidra che poi sta diventando il calice da champagne, che abbiamo questi momenti di grande lusso che ci piacciono tanto, sta a significare esattamente questo, ovvero sia che nei processi di redistribuzione delle ricchezze qualcosa non funziona. Mentre la picca era esattamente il risultato di un processo di redistribuzione, ovvero sia di una sottrazione a chi aveva tanto a favore di chi aveva meno, noi adesso stiamo assistendo da decenni a una strategia completamente opposta. Chi ha tanto ha di più e chi non ha tanto ha sempre meno. E quindi scende sotto la soglia della povertà, scende sotto la soglia dell'affidabilità, diventa un problema per il gruppo, perché chiaramente devi in qualche modo sostentarlo e pagare al posto suo, cosa che andrebbe anche bene se funzionasse qualche concetto di solidarietà, ma oramai non c'è rimasto più niente, quindi non si capisce su che basi dovresti aiutare gli altri. E tutto questo per una serie di pretese di teoria economica che sono totalmente prive di qualunque riscontro. Una delle tante, che è particolarmente divertente per certi versi, è la famosa mano invisibile, forse l'avrete sentita nominare, Adam Smith è uno dei primi che teorizza questa cosa. Uno, vi faccio presente che anche la mano invisibile è un'immagine frutto di concezioni immaginali, no? Questa cosa che in qualche modo mette in ordine le cose. E da dove salta fuori la mano invisibile? Salta fuori da tutte queste strategie di, di attribuzione di pregi al mercato libero, privo dai famosi legacci di cui parlavamo prima, che viene, si dice cosa? Il mercato è questo luogo miracoloso all'interno del quale l'egoismo di tutti genera il benessere del gruppo. Che vuol dire? Vuol dire, dice Smith, che pur lasciando fare a tutti il porco comodo loro, tutto questo genererà la migliore distribuzione possibile delle risorse, perché il mercato ha questa capacità alchemica, in qualche modo, no? Dalla cattiveria soggettiva tira fuori il benessere collettivo, che è una panzana colossale. La critica attuale dice la mano invisibile è invisibile perché non c'è. Ed è vero, perché nel momento in cui la mano invisibile dovrebbe operare, noi vediamo che, guarda caso, chi paga? Noi. Il decreto salva banche, di cui tutti rompono le palle, ma ci è successo in minore a noi. Ma avete idea di che è successo in America? del fatto che stanno spendendo miliardi su base mensile per salvare due delle più grandi aziende assicurative del pianeta, perché quelle, se crollano, succede un macello? E crollerebbero. Non è un problema nostro. È un altro problema che trovate definito nei documentari con la famosa, con l'acronimo che non vi sto, che è too big to fail, troppo grandi per fallire, perché sono diventate parti talmente significative del sistema al quale tutti quanti siamo connessi, e questa sarà ora che qualcuno se lo sbatta in testa, che se dovesse fallire Big Mac e le altre due aziende assicurative americane, il sistema non si riprenderebbe più. E allora che succede? Da una parte dovrei lasciare che il mercato faccia il suo corso, quindi lasciarli fallire, dall'altra non posso. E quindi pago. E pagano tutti. Non so se sta cosa è chiara. All'indomani dell'11 settembre tutta la flotta privata americana era a rischio fallimento, perché non volava più nessuno. Il mercato avrebbe detto lasciali fallire. La distruzione creativa di Sombart, no? Tutte queste cose, se non si sono riusciti a tutelare da soli, è giusto che paghino, succederà qualcos'altro. Di fatto però il sistema non avrebbe retto, no? A una mancanza totale di aeroplani e di traffico privato su tutto quanto il continente. E quindi il governo degli Stati Uniti, nella figura di Bush, che era oltretutto un liberista, ha tirato fuori miliardi e miliardi per salvare il sistema dell'aviazione civile americana. Quindi, di nuovo, solo quando te pare ti ricordi che devono fallire, poi per il resto del tempo. Di fatto, oggi come oggi, l'unico esempio di dinamica correttamente neoliberista è la Lehman Brothers, che non si è capito che hanno fatto di male, perché francamente, poveracci, quasi quasi te fanno pena. Perché in tutto questo mare di fango che si è alzato dal 2008, gli unici che sono falliti sono loro. Vi ricorderete forse, no? I manager con gli scatoloni che andavano girando e tutti dicevano: oh, poveri cocchi, che sofferenza, che straziamento. Ecco, francamente. Però di fatto sono falliti soltanto loro, tutti gli altri stanno ancora lì e stanno rifacendo esattamente le stesse cose. Quindi non è questione di molto tempo prima che ci troviamo in un altro 2008. Perché il sistema della finanza, da quando è stato concepito ad oggi, funziona per crisi. Ce ne sono state uno stonfo di crisi dal 29 in poi, è un continuo, ogni 5, 7, 10, 11, a seconda della lungimiranza e della fortuna nelle varie transazioni, scoppia una bolla, che sia la bolla immobiliare, che siano le start-up dei fine 2000, degli inizi del 2000, che siano i mutui subprime che ci siamo beccati, ci sarà sicuramente qualcos'altro a breve. Non è strano, funziona così. Quello che è strano è che continuiamo a dargli retta. È lì la grande questione del perché. Perché dovremmo continuare a dar retta? Ripeto, Einstein diceva: non risolvi un problema col pensiero che l'ha generato. Allora tu non puoi andare a chiedere al direttore della Federal Reserve che facciamo per ovviare a quel casino che ha combinato lui, perché lui non può risponderti, non ne ha idea. È quello che abbiamo visto dal 2008 in poi, una serie di persone, Greenspan e tutti i grandi della Terra da un punto di vista economico, che arrivavano e dicevano: non c'ho idea di che è successo. Ad oggi non sanno quanti soldi ancora dovremmo pagare per disinnescare, sempre che ci si riesca, tutto quello che si sono inventati in termini di aggregazioni di titoli e di cose geniali che si sono inventate strada facendo. E uno dei motivi per i quali non vi fanno credito in banca, potrebbe essere capitato, suppongo, è che le banche lo sanno questo. Allora, quando le banche rientrano di una certa liquidità, ad oggi non la danno, perché sanno che potrebbe servir loro per coprire eventuali ammanchi non previsti dovuti ancora alla crisi del 2008. Quindi il credit crunch di cui tutti parlano oggi è ancora dovuto a quello, perché nessuno vi dice che loro ancora non sono riusciti a capire che hanno combinato in 10 anni, però di fatto è così, che hanno fatto degli algoritmi talmente raffinati per miscelare tutte queste parti che non si riesce bene a capire perché debbano avere un valore, perché di fatto noi stiamo ancora combattendo con delle cose, no? Che sono fatte di crediti inevasi a livello europeo, mutui non pagati a livello americano, carte di credito non pagate da un'altra parte, di cui qualcuno si è fatto carico con le famose bad company, e che poi sono diventate improvvisamente qualcosa che valeva la pena cercare di vendere sul mercato. Dopodiché arriva il pensionato a Lucca e gli dicono: oh, c'è un titolo che è perfetto, e quello lo compra. Facile. Chi è che va a guardare cosa c'è dentro al titolo? Tu ti fidi di quello che te lo vende. Eccolo il problema, dov'è? Come mai poi abbiamo dovuto salvare le banche? abbastanza semplice. Però, ripeto, questi sono comportamenti che in quell'ottica sono ovvi. Allora, se dobbiamo adontarci, non ci dobbiamo adontare con le banche, cioè dobbiamo piacere con noi stessi che ancora facciamo in modo che questi facciano così, perché è lì l'errore. Che finché io ti permetto di farlo, tu lo fai perché sei fatto così. Woody Allen, no? Da mo' che ce l'ha detto. Non so se riuscirò mai a perdonare l'Italia per aver inventato le banche, perché se abbiamo fatte noi le banche. Se non lo sapevate, adesso siete informati. Abbiamo inventate noi a Firenze, quando c'erano quelli che vendevano credito sul ponte vecchio con dei banchi di legno. E quando si faceva bancarotta è perché te corcavano a te a banco. Non è casuale, dice, perché si chiama bancarotta? Perché te rompevano la banca in testa, letteralmente. Quindi capite che il mondo è divertente per certi versi, no? Però è colpa nostra. E stiamo continuando a permettere che questo accada. Come se fosse un problema di qualcun altro, ma non è un problema di qualcun altro. Perché torna tutto. I costi dei mutui, le rate, la mancanza di fondi, il fatto che ti danno soldi solamente se ce n'hai il doppio o il triplo a casa, così almeno se va male possono rientrare. Tutto questo non è casuale, manca a loro conviene. Però al momento, se dovesse mettersi alle brutte, è più opportuno avere liquidità in banca, poter coprire gli ammanchi, poter tamponare le falle, perché altrimenti si rischia di andare per aria. Quindi, no, per carità, a me non piacciono le banche, credo che sia piuttosto evidente. Però, ripeto, sono una parte del problema, non so il problema. Sono una parte del problema, solo il fatto che noi continuiamo a ragionare in termini economici, seppur dovremmo aver capito che quel tipo di ragionamento non ci porta da nessuna parte, ci ha portato qui, che mi sembra sia un posto non particolarmente accogliente, e quindi potremmo per certi versi cominciare a ridiscutere la sta questione, no? Fondamentalmente. Ok, allora dicevamo, quindi la stratificazione sociale è una immagine più o meno fedele, con un minimo ovviamente di scarto rispetto a quello che accade nella realtà, che fotografa una certa evoluzione di temi, di materie, di questioni, di oggetti. Nella fattispecie quello che stiamo vedendo qui, e vi ricordo tra l'altro che la stratificazione sociale è di fatto una rappresentazione delle disuguaglianze, può non piacerci, ma ogni stratificazione sociale segnala che ci sono differenze significative all'interno di una società fra persone. Qualcuno sta sotto e qualcuno sta sopra. È una cosa che è sempre esistita, quindi la famosa questione della società senza classi e tutte quelle belle cose che ci siamo raccontati non funzionano manco a cannonate, tant'è che l'unico posto dove hanno cercato di farlo, che è stato in Cina per un certo lasso di tempo, poi ha fatto saltare fuori il finimondo totale, per cui ogni società comunque si struttura su questo tipo di ragionamento. È il tipo di giudizio che fa la differenza. Se tu giudichi sulla esclusiva importanza dell'economico, o sull'esclusiva importanza del religioso, o su una miscela più o meno intelligente di tutti questi fattori, cambiano le disuguaglianze, cambiano i modi attraverso i quali queste si manifestano e cambiano gli importi. No, io non so se voi ci avete mai fatto caso o se lo sapete, ma noi abbiamo una serie di discrimini nella redditualità diffusa che sono folli. Le donne guadagnano circa il 30% meno degli uomini a parità di qualunque cosa. E nessuno dice niente. Dopodiché, oddio, qual era quell'altro? Un attimo del buio. Dopodiché abbiamo visto che ci sono coloro che investono in certi ambiti e in certi tipi di bene che vengono tassati o no. E guarda caso, quello che è più importante oggi è esattamente questo, ovvero sia il fatto che chi ha più soldi, attraverso i soldi, ottiene più soldi. I soldi non li investi più nella prassi, non la fai più la fabbrica, tra l'altro, come se non bastasse, non solo se tu fai la fabbrica la fai in Thailandia e quindi sul territorio non torna niente, ma a te non conviene, perché se tu investi per costruire una fabbrica anche in Thailandia guadagni X, se tu investi soltanto in borsa, quindi soltanto in giochi di borsa, guadagni x al quadrato. E quindi chi te lo fa fare di investire in cose che facciano lavorare gli altri? Perché c'è questo piccolo discorso che la fabbrica in qualche misura dava lavoro agli altri, quindi no, si poteva accettare che vabbè, a lui lo detasso perché lui poi dopo quello che non gli, do, non gli faccio pagare in tasse lo versa come indotto, come stipendi eccetera. Ma qui ripeto, lavora a un dollaro l'ora in Thailandia uno poveraccio che lo legano al tavolo e dorme incatenato, perché funziona così ad oggi, quindi la nuova schiavitù, ma a noi non torna nulla, no? almeno quello che produce queste benedette scatole, scarpe in Thailandia paga il 6% in Irlanda, per cui qualcosa torna. Ma quello che invece investe semplicemente nei differenziali di cambio tra Tokyo e New York, questi soldi vanno a casa sua, in tasca a lui, che non so che ci farà, ripeto, vi ricordo, verga, come si diceva, no? Roba mia, vientene con me, cioè, a un certo punto morirà anche lui e sti soldi rimarranno lì senza che probabilmente qualcuno che se li goda, però di fatto a noi sta cosa non ci torna, però noi continuiamo a lasciarglielo fare e ci lamentiamo se arrivano i migranti, che no, sono tutte quelle cose correlate, per cui no? È il migrante il mio problema, no, quello che c'ha 150 miliardi da parte non ci fa niente, il mio problema è il migrante. Va bene, direi che se non ci sono domande potremmo anche andarcene in pace e goderci il fine settimana, che dite? Bene, buon weekend.